In diretta dal cimitero delle rockstar, vora in onda Rocky's Dead. F.T. Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica. Sigla!
Up in Manhattan, sly in Vietnam, bullet in the head, Bobby OD'd on Drano on the night that he was wed. There were two more friends of mine, two more friends that died.
Amici, bentrovati, nuova puntata di Rocky's Dead. Noi siamo in forma smagliante come al solito. Io sono F.T. Sandman e al mio fianco, immancabile, col suo pizzetto sempre più del colore della neve, e Pish Porzioni. Ciao Pish!
Ciao, ciao, miravo a farmi la barba tipo Gandalf, siamo in forma smagliata, diciamo.
Forma smagliata, direi che è la cosa più giusta. Ma oggi invece da smagliati diventiamo smaglianti nel ricordare a 10 anni dalla sua scomparsa. Io credo di non esagerare, Pish, nel definirlo uno dei 5 più grandi artisti partoriti dal nostro paese negli ultimi 50 anni, cosa dici?
Io credo uno dei 5 di sempre, penso uno dei 10 di sempre, beh, ci sono anche compositori, fiordimenti, però stiamo parlando di Lucio Dalla. Cioè,
Lucio Dalla!
Un genio assoluto, ecco. Noi tutti quanti cogliamo l'occasione dell'anniversario, ci siamo detti, sono 10 anni che manca Lucio Dalla e personalmente io sono un fan, posso dirlo senza tema di smentita, la mancanza di Dalla si sente, ma ci manca un po' quello spiritello creativo, un po' anarchico, un po'... anche un po' buono, ecco, perché una cosa va detta, noi abbiamo anni all'epoca della morte, abbiamo scritto un libro su Lucio Dalla, un libro molto sentito, e va detto che nelle nostre ricerche noi non abbiamo trovato una persona che dicesse che Dalla era una brutta persona o aveva dei momenti terribili. No, era davvero uno spirito unico il buon Lucio.
Un innamorato della vita, un uomo che se l'è sempre goduta al massimo, che apprezzava la bellezza, le cose belle, che cercava il sacro nella notte, nella natura, nel rapporto con l'infinito, nell'arte, nella bellezza, veramente un personaggio incredibile. E lo dimostra anche il fatto, guarda Pish, voglio raccontarti una cosa che mi ha davvero colpito. Tu sai che io ho 2 figli scatenati, uno di 4 e uno di 8 anni, che sono sempre alla ricerca di musica, gli piacciono le canzoni. Una volta mio figlio Alessandro arriva di là da me e mi dice: papà, parlami di Lucio Dalla. E io dico: ma scusa, come fai a conoscerlo? Lui aveva sentito nelle canzoncine del bambino Attenti al lupo, che l'avevano messa, oltre a essere una grande canzone, era anche nelle canzoncine dei bambini che ci sono su YouTube. Gli era talmente piaciuta che aveva iniziato a cercare Lucio Dalla, e adesso io ti posso dire che è il suo cantautore preferito, sa a memoria almeno 6 o 7 canzoni, e mi fa andare su Google a vedere dov'è Piazza Grande, dov'è Bologna, dove sono l'Etna, dove aveva la casa Dalla. Cioè è diventato un super fan di Lucio Dalla, e anche il piccolo, quindi la trasversalità di un artista che riesce ad arrivare anche ai bambini, cioè te ne fa apprezzare la grandezza.
È vero, grandissimo. E Dalla, diciamo, è una... La data fatidica è 43-43, ovviamente la data fatidica della nascita, la zona Bologna, 100% Bologna. Dalla non si è mai discostato, a parte per il suo amore sconfinato per la cultura e la musica napoletana. Lui diceva che voleva imparare il napoletano per capire come potessero pensare i napoletani. Grandissimo. Tra l'altro il collegamento tra lingua e qualità del pensiero o pensabile potrebbe essere anche indagato di più in questi tempi.
E poi una grande passione anche per le Tremiti, dove lui si recava con la mamma da bambino. La mamma, ricordiamola, era una tra virgolette sarta stilista che però non sapeva cucire, lui così la descrive in un'intervista. Il papà invece lo perde da piccolo quando aveva 6-7 anni, che muore di un tumore. Suo padre, che poi descriverà anni dopo come grande cacciatore di fagiani, no? Era presidente, mi pare, di un'associazione di tiro al volo.
Esatto, e la musica invece arriva dallo zio, che è Ario Dante Dalla, un nome adesso che non ce l'ha più nessuno, ma il buon Ario Dante Dalla è stato un cantante melodico tra la fine del primo dopoguerra e la seconda guerra mondiale, e lui ha inciso una discreta serie di 78 giri, perché all'epoca c'erano quelli, e dei singoli che, se non lo hanno reso proprio la fama immortale, quella no, però comunque all'epoca era un intrattenitore molto conosciuto, ed è lui che ha passato la passione per la musica, a cominciare dal jazz, che il jazz sarà fondamentale nella ricerca musicale di Lucio Dalla per tutta la vita, gli insegna e gli passa i rudimenti della fisarmonica. In realtà la cosa, nonostante il fatto che il padre fosse morto e le difficoltà che potevano esserci in famiglia, la madre non lo ha mai 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 cassato, anzi lo ha incoraggiato, dicendo che gli diceva che tu ce l'hai nel sangue lo spettacolo, devi andare avanti.
Ma pensa, Pish, che nonostante fosse un pessimo studente, che tutti gli dicessero insomma che non era particolarmente, non brillava in facoltà intellettive, la mamma era convinto che ha ragione, che suo figlio fosse un genio, e quindi di fatto diceva sì vai, sbizzarrisciti con l'arte, tant'è che lui a Bologna da adolescente appunto si appassiona alla musica jazz, come dicevi te, e quando il marito della socia della sartoria dove lavorava sua mamma gli regala il clarinetto, lui proprio entra in quel mondo da pura autodidatta ed è un vero fenomeno. E pensa, nel primo gruppo, il primo complesso jazz in cui milita, si chiamava Rino di Dixieland Band, fa parte anche il regista Pupi Avati, che ormai famoso, in un'intervista molti anni dopo ha dichiarato che si sentiva chiuso, talmente chiuso dal talento di Dalla, che ha detto basta, smetto con la musica e provo a fare il cinema. Quindi ringraziamo Lucio anche di questo, perché probabilmente abbiamo un pessimo musicista in meno e un ottimo regista in più.
Poi suona anche con Chet Baker da ragazzino, che insomma non è una cosa da tutti quanti, da ragazzino e da autodidatta del clarinetto a Bologna suona Chet Baker, e questo comunque porterà gli spalancherà, diciamo, in un qualche modo la via verso la musica.
Cioè, ragazzi, per dire, Dalla ha suonato con Bud Powell, Charles Mingus ed Eric Dolphy, tra l'altro molti ne abbiamo anche affrontati qua a Rock Is Dead, cioè, ragazzi, oltre a Chet Baker, cioè voglio dire, il gota del jazz, se l'è fatto tutto. Ma poi si sposta dalla musica più intellettuale alla musica più popolare, col beat, no, Pish?
Assolutamente, anche perché bisogna anche portare qualcosa in tavola, diciamo così, non c'è niente di male né voler avere la pancia piena ogni tanto, anche per i poveri artisti. Quindi forma i Flippers, che nei Flippers c'era, pensate, al piano suonava Franco Braccardi, che è quello che poi ha creato la sigla del Maurizio Costanzo Show, che tuttora ogni tanto viene utilizzata dal suo diciamo, da Maurizio Costanzo, che salutiamo. Il Maurizio Braccardi Flipper non è che saranno particolarmente di successo, arriverà lui a mollarli e poi di punto in bianco, senza dire niente, e poi andrà a lavorare per Edoardo Vianello, che si esibiva al Cantagiro, faceva tutte le estati. Edoardo Vianello aveva una hit con le pinne, il fucile, gli occhiali, eccetera eccetera, era proprio l'uomo delle hit estive, e lì probabilmente si fa un po' le ossa, ok? Anche se tra di loro i musicisti lo additano come uno strano perché si veste in maniera strana, perché sul palco non è neanche particolarmente una presenza, ecco, spesso coi flipper cantava dando la schiena al pubblico.
Però è pisce proprio coi flippers che inizia a utilizzare questi strani gorgheggi che lui poi racconterà aver preso da James Brown, questo il famoso scat, cioè questi suoi gorgheggi, questi suoi vocalizzi che a volte paiono quasi disarmonici, ma in realtà non lo sono, e sono talmente invece emblematici e significativi che Gino Paoli lo nota e arriva a definirlo il primo cantante solo italiano, che insomma direi che è un bel complimento.
Esatto, e non solo, lo spinge ad avere una carriera solista. Lui racconterà poi anni dopo che appena si sono conosciuti è stato amore a prima vista. Pensate che Paoli era tra l'altro l'anno in cui ha tentato il suicidio, quindi non doveva essere proprio un momento solare per il buon Paoli. E invece Dalla era una persona più, molto molto più solare, e qui i due diventano amici al punto che gli spinge la carriera solista, lo addirittura gli fa conoscere persone dell'ambiente e gli spalanca le porte del primo Sanremo, che poi sarà un insuccesso, eccetera eccetera. E a quel punto forma un altro gruppo chiamati Gli Idoli, ma a suo nome esordisce con 1999. Questo poi porterà alla gigantesca, gigantesca collaborazione col poeta e scrittore Roversi, Patrizio Roversi, con i quali produrrà tre album di una bellezza incredibile. Pensate, Dalla era quasi un esordiente, veniva visto quasi come una macchietta se vi andate a vedere le apparizioni televisive dell'epoca. Invece Il Giorno aveva Cinque Teste, Anidride Solforosa e il terzo Automobili sono dei capolavori che vanno ascoltati, capolavori anche musicalmente, perché Dalla in quei dischi, diciamo, si slancia, cerca una sorta di quadratura tra pop, jazz, prog, psichedelia, fa della roba davvero incredibile. Ma col terzo album lui e Roversi, diciamo, si allontanano, litigano. Lui non voleva che Dalla avesse troppo un afflato troppo pop. Dalla faceva i concerti per gli operai nelle fabbriche, faceva opere diciamo teatrali di concetto da portare al pubblico per renderlo edotto, e quindi pensava che l'apertura di canzoni come Nuvolari fossero un po' troppo pop. E quindi Dalla
va detto Pish, che Dalla di fatto, quando poi smette di collaborare con Roversi, quindi interrompendo un po' quella parte smaccatamente politica della sua produzione, non è che lo faccia solo unicamente per occhieggiare al pop, già lo aveva fatto prima, perché ricordiamo che prima di iniziare la collaborazione con Roversi, lui nel 71 aveva partecipato al Festival di Sanremo con 4343, testo dell'autrice e storica dell'arte Paola Pallottino, che fu un successo incredibile, gli valse il terzo posto assoluto, e di fatto era un pochettino la sua canzone manifesto. Doveva intitolarsi Gesù Bambino, ma poi per il Sanremo dell'epoca era troppo osé, anche il testo venne un pochettino,
per
diciamo,
i ladri le puttane,
molto molto rimaneggiato, perché c'erano, ad esempio, doveva essere per i ladri e per le puttane sono Gesù Bambino, e diventò invece per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino, eccetera eccetera. E poi c'era stato Piazza Grande. Quindi di fatto non è che quando, come giustamente hai detto te, Dalla smette di collaborare con Roversi, di fatto sia nuovo al pop, ma ritorna, diciamo, a fare quello che stava facendo prima, e lo fa alla grandissima, no, capisci?
E come? Lo fa con un momento di crisi interiore, pensa di non essere adatto, pensate, di non essere adatto all'altezza del compito, e con l'aiuto di Ron, che va detto che sarà un suo lunghissimo musicista, di cui lui, come tanti altri, contribuirà a lanciarne la carriera, sforna un capolavoro di proporzioni bibliche che noi adesso ci andiamo ad ascoltare. Perché
noi adesso ci tacciamo e parte questa musica profonda e irraggiungibile.
Thank you. siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli notipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare, come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare, come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare, come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale, come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistero, forse una
via. Quanto è bella questa musica, quanto è bella questa canzone, Pish, quanto è bella questa canzone.
Ricordando ai nostri gentili e amati ascoltatori che il pensiero è come l'oceano e non si può fermare, noi adesso continuiamo a raccontarvi del periodo, diciamo, quello di gloria assoluta, perché Lucio Dalla, diciamo, non era particolarmente amato dalla critica, diventa prima una sensazione pop piuttosto che essere riconosciuto dalla critica, e questo è dovuto anche, è raccontato anche da una copertina dell'Espresso celebre, ma cosa ci vede la gente in Lucio Dalla, in cui addirittura Giorgio Bocca si mette a intervistarlo perché non capiscono come mai uno così sia famoso, poveri ragazzi. E Dalla in realtà inanella nel periodo successivo a Com'è profondo il mare fino a tutti gli anni '80, Dalla inanella una serie di dischi incredibili. Fa una collaborazione con Francesco De Gregori bellissima, il tour disco e film addirittura di Banana Republic.
Sì, tra l'altro è buffissimo questo rapporto che hanno con De Gregori, perché apparentemente i due non si sopportano e la cosa non sorprende perché sono molto molto diversi, e quindi gli addetti ai lavori raccontano, insomma, che non che litigassero, questo no, però diciamo che erano profondamente diversi e non sempre le cose andavano a finire bene. Però quel tour è un successo clamoroso, due artisti così diversi e così amati non fanno altro che riempire gli stadi, realizzano come fanno i Marinai, insomma è un momento di grandissimo successo, è un Dalla che è un fenomeno di costume, addirittura il film Borotalco di Carlo Verdone, io ricordo di una giovane Eleonora Giorgi che è ossessionata da Lucio Dalla, no? E
quindi... cantante preferito Lucio Dalla, e il personaggio che considera più significativo nella storia della musica in senso assoluto, Lucio Lucio Dalla. Sì, vabbè, un personaggio come Beethoven lo vogliamo ignorare? No, no, mica lo ignoro, però Dalla è Dalla, c'è niente da fare. Pensate che Verdone era terrorizzato dal giudizio di Dalla, che in quel momento spopolava, vendeva dischi a palate, quello, il suo Dalla successivo al lavoro con De Gregori vende 600.000 copie così. E il fatto che lui e De Gregori riempissero gli stadi è quello che poi ha portato in Italia tutti i musicisti pop a fare concerti negli stadi, sono stati loro i primi.
E poi lasciami dire una cosa, Pish, che va detta prima di andarci a ascoltare ancora un altro pezzo, perché noi poi parliamo della musica che deve parlare. E Lucio Dalla è anche un grandissimo scopritore di talenti, cioè la sua band diventano gli stadio, avranno un successo clamoroso, arriveranno persino a vincere poi un festival di Sanremo, e poi lui negli anni scoprirà tanti di quegli artisti che metà basta, a partire da un giovanissimo Luca Carboni, Ron l'avevi già detto, Samuele Bersani, saranno tutti giovani cantautori che Dalla aiuterà, Angela Baraldi, ma esatto. tantissimi, e quindi è veramente un Dalla che entra dentro la musica a tutto tondo, la comprime, poi la libera sotto forma di musica, di canzoni e di artisti. E ora ce ne andiamo ancora a sentire. In onda, veramente sempre più emozionati per la musica di Lucio Dalla, dicevamo fuori onda con Epice, con il nostro grandioso regista che ringraziamo come sempre, Andy Gurinaldi, che ci vorrebbero 10 puntate per raccontare Dalla, quindi noi abbiamo più che altro elencato qualche suggestione, ricordandovi come sempre che molte delle storie che vi raccontiamo qua in puntata sono tratte dal libro che abbiamo scritto io ed Epice, Rock is Dead, il libro nero sui misteri della musica edito dal Castello. Noi andiamo avanti ricordandovi al volo Caruso, una canzone che Dalla probabilmente manco avrebbe voluto più di tanto presentare, che quando Pippo Baudo l'ascolta dice: sei pazzo, questa è una canzone che venderà milioni di copie, ed effettivamente mi pare ne venda, non so, 12 milioni, una cosa folle.
Sì, è la, la seconda canzone dopo Volare più venduta al mondo, cioè una cosa, gli si guasta la barca mentre al largo delle Tremiti finisce nell'albergo di Caruso e gli raccontano la storia di lui con la giovane amante, lui malato, lui si commuove, scrive il pezzo di getto e poi dice: vabbè, ma è napoletano, io non posso, e Pippo Baudo, come hai detto te, ce lo spinge. Ma anche bella l'aneddoto di come rilancia la carriera di Morandi con la canzone Vita, che è scritta da Mogol, ma inizialmente dice cara in te ci credo, e Lucio Dalla si impunta e cambia una parola al testo, cambiando completamente il senso della canzone, che è vita in te ci credo, che è molto più bello secondo me e molto più pregno di significato.
È vero. Tra l'altro con Morandi lo rilancia anche portandoselo in tour e di fatto regalando a Morandi nuova vita artistica. I due erano amicissimi. Morandi racconta che Morandi è molto competitivo, che prima di salire sul palco lui andava da Lucio Dalla e diceva: Lucio, stasera sono in forma, ti spacco. E si gasava così e Lucio rideva. Veramente un rapporto bellissimo. Tant'è che Morandi ricorda Dalla proprio come uno delle persone a cui deve di più. Ma poi, come non raccontare di Attenti al Lupo, è una canzone che ebbe successo di nuovo planetario, oppure il Dalla televisivo che arrivò a realizzare dei programmi per la Rai in prima serata, o i suoi musical, le sue piste teatrali. Un Dalla che voleva veramente giocare con la vita e quindi sperimentare il mondo dell'arte a 360 gradi.
E poi è come la storia di Futura, che lui va al Checkpoint Charlie, al confine tra Berlino Est e Berlino Ovest, per capire come mai il mondo fosse diviso in due. Si siede, si fuma una sigaretta e a un certo punto arriva Phil Collins che scende da una limousine, si ferma e si accende una sigaretta anche Phil Collins, e Dalla rimane così perché dice: cosa faccio? Vado a dirgli che sono anche io un musicista, ma perché dovrei farlo? E quello gli spinge a creare la canzone Futura. Grandissimo.
Meraviglioso, una meraviglia che purtroppo si spegne, come abbiamo detto, nel 2013, qualche settimana dopo essere stato a San per cercare di aiutare uno degli ultimi artisti su cui aveva deciso di investire, quel Pier Davide Carone, questo giovane cantautore che Dalla accompagna a Sanremo dirigendo l'orchestra. Da lì poi parte per l'ennesimo tour e la morte lo trova il primo marzo del 2012 a Montreux, un attacco cardiaco alla mattina, ci strappa la vita questo incredibile e meraviglioso satiro.
Pensate, la cosa davvero bizzarra è che i primi a dire la notizia, prima dei media, sono stati i frati della Basilica di San Francesco d'Assisi, in una maniera davvero davvero bizzarra, su Twitter addirittura, l'ultima cosa che ci si immaginerebbe. Noi vi lasciamo con un altro grandissimo pezzo di Lucio e vi ringraziamo per averci ascoltati qua e vi aspettiamo alla prossima puntata.
Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Non si vive, mi uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. Lo stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Non si fide,
stare senza di lei
mi uccide. Canzone, cercala se vuoi, dille che non mi perda mai. Va per le strade tra la gente, occhi dai tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai, lo sai. Occhi di mare
senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio poi cos'è?